Come si può evincere dal mio cenno al ruolo del cristianesimo, nell'evoluzione dell'altruismo umano, si può ipotizzare che alcuni eventi, culturali, come la nascita di una nuova religione, di una nuova ideologia, abbiano degli influssi decisivi sul, nostro comportamento, sulle nostre norme, sulle nostre istituzioni, e che questi tratti possano assecondare o anche contrastare certe tendenze biologiche. Per esempio, consideriamo la gelosia. La gelosia sessuale per il proprio partner è diffusa in molti animali, in molte specie animali, ma che sono anche estremamente in questo, i maschi possono essere estremamente violenti contro i loro rivali, e questo è capitato ovviamente anche agli esseri umani, ma l'istituzione del delitto d'onore è un'istituzione tipicamente culturale. Non possiamo difendere una norma culturale abietta come quella del delitto d'onore, che prevedeva una fortissima attenuante di pena per chi uccideva il proprio partner infedele per motivi d'onore. Questa legge c'era anche in Italia, una legge di questo tipo è stata eliminata mezzo secolo fa, e nessuno potrà dire che una legge del genere è giusta, perché anche gli animali sono molto gelosi. In realtà c'è una relativa indipendenza tra la cultura umana e le nostre tendenze innate. Tuttavia, basta leggere alcuni libri di De Waal, quelli di Frans De Waal, il grande primatologo olandese, libri inclusi tra le alternative possibili del programma d'esame, per capire che aggressività, gelosia, fedeltà o infedeltà sono tendenze molto diffuse tra i nostri cugini, vale a dire le scimmie antropomorfe, e quindi si può ipotizzare senza scandalo che anche la natura umana sia stata plasmata da questa storia evolutiva. C'è una figura a pagina 48, nella slide numero 48, che è piuttosto carina e affronta un tema che riguarda la differenza tra la teoria scientifica dell'evoluzione e l'evoluzionismo, inteso come ideologia e visione generale del mondo. Oggi l'evoluzionismo è tornato molto di moda, però alcuni esagerano, intendendolo come una sorta di chiave universale per spiegare quasi tutto delle nostre vite, o addirittura per spiegare delle verità fondamentali sull'universo. Per esempio, biologi evoluzionisti come Richard Dawkins, l'autore del Gene Egoista, hanno scritto raffiche di libri dove si mostra che una mente scientificamente educata non può essere cristiana, e che l'evoluzionismo è la base intellettuale per rifiutare ogni tipo di fede. Le cose non sono così semplici, e qui c'è una vignetta tratta dall'autobiografia di Darwin, il quale si era reso conto, per esempio, che la teoria darwiniana non risponde a tutte le domande, per esempio non risponde alle domande su se stessa. Se voi guardate la vignetta, vedete che c'è una storia evolutiva degli animali, praticamente dai pesci fino agli anfibi, ai mammiferi, alla scimmia e alla fine all'uomo. E l'uomo che è evoluto dalla scimmia sembra essere Darwin stesso, lo vedete lì in alto sulla destra. Ma, dice Darwin, allora sorge il dubbio: può la mente dell'uomo, che è stata, come credo, pienamente sviluppata a partire, che si è sviluppata, come credo, fortemente a partire da una mente bassa, rozza, come quella posseduta dagli animali inferiori, essere affidabile quando balza a così grandi conclusioni? Si chiedeva dunque Darwin se le nostre migliori teorie scientifiche debbano essere viste solo come prodotti della nostra storia evolutiva, prodotti del nostro cervello, il quale ha una storia di evoluzione biologica, fisica. Se le nostre migliori teorie sono secrezioni di una mente intesa materialisticamente e che si è evoluta a partire dai primi animali, perché dovremmo fidarci di queste teorie? Abbiamo capito che sono il frutto dell'evoluzione, ma ciò non fa sì che siano vere. Anche delle credenze false possono avere basi evolutive. Dunque, la ricerca della verità, anche se può essere spiegata da ragioni di carattere evoluzionistico, per esempio, una comunità che ha degli scienziati che sono giunti alla verità può essere più efficace nel dominio della natura, l'evoluzione delle nostre menti non conduce necessariamente alla verità di qualunque nostra teoria. E ci deve essere una parte della storia della nostra produzione filosofica e scientifica che non è determinata semplicemente dall'evoluzione, altrimenti non sapremmo se le nostre teorie sono vere. Per esempio, tutti i nostri discorsi sul metodo scientifico resterebbero un po' vuoti. L'altro punto che la teoria dell'evoluzione non spiega riguarda il carattere reversibile o irreversibile del progresso evolutivo dell'uomo. Il progresso umano, se fosse soltanto biologico, non sarebbe né irreversibile né costante. E questa figura che trovate nella slide numero 49, ci mostra la possibilità, ci mostra in maniera ovviamente scherzosa, la possibilità di un'evoluzione che prende caratteri involutivi. Vedete, la scimmia pian pianino acquista la posizione eretta, ecco l'uomo col fucile, con la clava, l'uomo è entrato nella civiltà informatica. E sì, solo che l'ultimo uomo è un ciccione che beve una bevanda gassata e ha dei popcorn in mano, e la sua possibile evoluzione è quella del porco. Naturalmente si tratta di uno scherzo, però ci serve a non cadere vittima dell'illusione di un progresso anche morale, anche etico delle società umane che sia irreversibile. Le magnifiche sorti e progressive di cui si prendeva gioco il poeta. Bene, abbandoniamo ora la biologia evoluzionistica al suo destino, almeno per qualche tempo, e ci occupiamo della teoria dei giochi, appunto, che costituisce un aspetto, una parte fondamentale del nostro programma, soprattutto del primo modulo. Teoria dei giochi sviluppata da matematici ed economisti. In un certo senso la teoria dei giochi è parte della matematica, ma anche parte dell'economia. Il primo volume fondamentale di teoria dei giochi, pubblicato nel 1944, si chiamava proprio così, Teoria dei giochi e comportamento economico, e nacque dalla collaborazione di un grande matematico e fisico del Novecento, von Neumann, con un economista austriaco che era Morgenstern. Morgenstern presentava a von Neumann i problemi e von Neumann, con la sua enorme abilità matematica, gli dava dava a questi problemi una veste formale molto compatta. Nasce nel 1944. Così, la teoria dei giochi, vista inizialmente come uno strumento utile per capire le interazioni umane, soprattutto a livello economico. Il problema della cooperazione ha catturato fin dagli inizi l'attenzione degli economisti, che si sono occupati di quel meccanismo di cooperazione mutualistica, cioè basata sulla reciprocità, costituito dal mercato. Per mercato si intende l'insieme degli scambi economici volontari tra esseri umani. Poi naturalmente c'è anche il mercato fisico, dove andiamo a comprare il pesce, ed è da lì che l'espressione economia di mercato ha preso origine perché quel mercato era soprattutto nel Medioevo il luogo principale in cui questi scambi economici volontari accadevano. Il protagonista del mercato è il cosiddetto homo economicus. L'uomo economico è un ideal tipo, direbbe il sociologo Max Weber, vale a dire un tipo ideale. Forse nessuno è un uomo puramente economico che agisce da egoista razionale, cioè un signore o una signora che cerca di massimizzare il proprio benessere attraverso scambi volontari con altri individui. È egoista perché per lui c'è solo il suo interesse individuale ed è razionale perché i mezzi che sceglie per massimizzare il proprio interesse sono scelti alla luce della ragione e quindi anche della considerazione della situazione strategica in cui si trova con altri esseri umani. E su questo ovviamente dovremmo riflettere. Fin dalla nascita dell'economia politica, che oggi si tende a fare nascere con alcuni economisti francescani del Cinquecento, ma ovviamente le radici sono più antiche, c'è sempre il solito Aristotele di mezzo. In ogni caso, il primo grande, famoso economista da cui nasce l'economia classica è Adam Smith, lo scozzese Adam Smith, amico in qualche senso allievo informalmente di David Hume, perché David Hume non era insegnante universitario, Adam Smith nel 1776 pubblica il suo famoso volume sulla ricchezza delle nazioni. E Adam Smith offre una breve e famosa, giustamente famosa, descrizione della cooperazione tra egoisti razionali, cooperazione che sta alla base del mercato. Trovate la sua famosa citazione a pagina 51. Dice Adam Smith: non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del loro interesse. Noi non ci rivolgiamo alla loro umanità, ma al loro egoismo, e con loro non parliamo mai delle nostre necessità, ma dei loro vantaggi. Ecco, in questa frase, giustamente famosa, emerge una figura che è stata attribuita a Smith, anche se probabilmente l'idea era condivisa da altri autori del suo tempo, come per esempio Mandeville, l'autore della favola delle api e del detto vizi privati, pubbliche virtù. Questa immagine è l'immagine della mano invisibile. Il birraio, il macellaio, ognuno di loro persegue i suoi interessi. Ma attraverso la combinazione delle loro azioni egoistiche e razionali si ottiene un bene collettivo, come se una mano invisibile ci muovesse come marionette in modo da assicurare a queste marionette, a noi umani che siamo le marionette della mano invisibile, da assicurare la nostra coordinazione, la nostra cooperazione. Ma la mano invisibile non c'è. La mano invisibile nasce appunto dall'insieme delle nostre interazioni e ovviamente costituisce un enorme problema che va compreso. E uno dei compiti dell'economia classica, dell'economia politica, è quello di comprendere il funzionamento della mano invisibile. Per esempio, gli economisti si chiedono come può l'insieme dei microfenomeni costituiti dalle azioni dalle interazioni, dalle azioni e dalle interazioni tra milioni di individui che danno, che comprano azioni, cambiano merce, vendono cetrioli, acquistano cetrioli e poltrone, e divani e macchine per costruire divani. Ecco, come può l'insieme di questi milioni, milioni, milioni di microfenomeni costituiti dall'interazione tra gli individui dare origine a quei macrofenomeni come la moneta e il sistema dei prezzi, la moneta che, come sapete, un tempo non era emessa da una banca centrale, ma nasceva spontaneamente, erano conchiglie e poi erano pecore, e poi alla fine erano oro e argento. Quindi la moneta è un ordine, rappresenta un'istituzione nata spontaneamente. Anche il sistema dei prezzi, nessuno ha deciso davvero quanto deve costare un cetriolo e quante volte un cetriolo costa più di un pomodoro in certi periodi dell'anno, ma le interazioni individuali tra grossisti, ortolani, clienti determinano il sistema dei prezzi, almeno in un'economia di mercato. Il sistema dei prezzi è dunque un esempio di ordine spontaneo, cioè di un macro fenomeno sociale che costituisce il risultato non intenzionale delle interazioni tra i membri della società. Sembra uno scioglilingua, ma è un mantra che dovremmo memorizzare. L'ordine spontaneo è il risultato non intenzionale delle interazioni tra i membri della società.